In questo shiur parleremo delle leggi relative alla Tfilat Kelim. Come ho già pronunciato precedentemente, che d'ora in poi, per un periodo non so quanto lungo, noi nelle lezioni online parleremo delle halachot relative a determinati argomenti tipo kashrut, forse fermate Shabbat, eccetera, per una necessità di studio di halachot molto urgente di alcuni miei alunni. Sto facendo un full immersion di Halakhot, per cui sono costretto anche a, diciamo, dedicare anche questa lezione per l'Halakhot. Sono sicuro che comunque molti di noi che sono qui online, che stanno facendo un percorso di conversione o sono lontani e stanno cercando di avvicinarsi all'ebraismo, sicuramente le Halakhot sono fondamentali per questo percorso. Detto questo, questa sera parleremo di Tevilat Kelim. Vediamo di capire da dove nasce l'obbligo di dover portare in mikveh ogni oggetto nuovo comprato da un non ebreo. Il divieto di Tfilat Kelim, ovvero di purificare un oggetto che è stato costruito, fatto da un non ebreo, non è un dovere, un obbligo dei chachamim, dei rabbini, ma un obbligo della Torah. Infatti nella Torah c'è scritto, quando hanno conquistato i Midianiti, allora c'è scritto nella Torah che hanno dovuto prendere tutti i loro oggetti e prima hanno dovuto sterilizzarli col fuoco. Come c'è scritto, con la sheria vorba esh, taviru b'esh, con la sheria vorba maim, taviru b'maim, ach b'meni da itchata. Tutto ciò che veniva usato col fuoco viene sterilizzato, kasherizzato col fuoco, tutto ciò che veniva usato con liquidi viene kasherizzato con liquidi. E questa è la base di tutta la cascerizzazione, si impara da questo verso, che la cascerizzazione deve corrispondere al tipo di uso dell'oggetto. Come dice il Talmud, che volò, kach polto. Se un oggetto viene usato col fuoco, come uno spiedino, come una cosa per fare le bistecche, come ad esempio una cosa per fare griglia, eccetera, allora siccome il cibo va a contatto direttamente con l'utensile, la cascerizzazione di quell'utensile va fatto col fuoco direttamente, perché così come il cibo va a contatto diretto, il fuoco deve andare direttamente. Invece, se l'utilizzo di quell'utensile tramite l'acqua, come una pentola, che di solito uno non ci mette il cibo diretto ma ci mette l'acqua dentro, la cascerizzazione di quell'utensile può essere fatta con l'acqua, ovvero uno mette dell'acqua bollente, dell'acqua dentro la fa bollire e così si cascerizza quell'utensile. Come dice Talmud, appunto, che volò, kach polto, così come l'assorbimento viene fatto del divieto del cibo non permesso, non idoneo, così anche nella stessa identica maniera uno potrà sterilizzare e kasherizzare quell'utensile. Ovviamente che se un oggetto viene usato con l'acqua e uno vuole kasherizzarlo col fuoco e usa un livello superiore, quello va sicuramente bene. Se invece un oggetto viene usato col fuoco e vuole sterilizzarlo con l'acqua, che è un livello inferiore di calore, quello non va bene. Per cui il concetto che impariamo è: così come viene usato, così verrà kasherizzato, oppure con un livello superiore, ma mai un livello inferiore. Conclude il verso dicendo, ach, bemeni dai tata, però comunque deve essere messo nell'acqua, nel mikve. Questo verso lo troviamo nel libro di Bamidbar, in italiano il libro dei numeri, nella parasha di Pinchas. Lì nella parasha di Pinchas troviamo le regole, la norma di kasherizzazione e le norme di mikveh, perché c'è scritto Ach, bemeni dai chata, non solo va kasherizzato, ma poi bisogna metterlo e immergerlo dentro il mikveh, dentro l'acqua. Da qua noi impariamo che una persona deve mettere in acqua, deve mettere e portare in mikveh ogni oggetto nuovo che viene comprato. Da dove nasce, cos'è la spiegazione di questo precetto? Allora, quando noi osserviamo un precetto biblico non dobbiamo trovare spiegazioni. La Torah dice di fare una cosa, noi dobbiamo farla, perché è il nostro manuale di vita. siccome noi vogliamo però capire, cercare di fare le cose non come dei robot, allora la Torah anche ce le spiega, anche se la spiegazione non è la base per la quale noi osserviamo il precetto, bensì noi osserviamo un precetto perché Dio ce l'ha detto. Noi osserviamo i genitori non perché loro ci hanno procreato, ci hanno portato al mondo, ma perché Dio ha detto di osservare i genitori. E noi aiutiamo i bisognosi perché Dio ha detto di aiutare i bisognosi. Certo, tutte quelle diverse mitzvot uno poteva farle con la sua logica, non rubare, non uccidere. Però, dal momento che noi abbiamo ricevuto la Torah, anche i precetti logici noi li osserviamo perché Dio ha detto di osservarli, non perché sono logici. Se no non avremo più nessun merito. Se no non dovremmo neanche essere ricompensati, perché noi non lo facciamo perché Dio l'ha detto, ma perché è una cosa logica. Ebbene, anche quando noi parliamo di portare in mikvah un oggetto nuovo, la Torah ci ha detto di farlo. E noi cerchiamo anche di capirlo, come spiegano, infatti i Rishonim dicono così. Quando di solito una persona fa un oggetto nuovo, di solito lui lo dedica per il suo Dio. Oggi è tutto industrializzato, è tutto automatizzato, eccetera, eccetera, molte cose sono cambiate. Però una volta uno prendeva un martello, prendeva del metallo, lo lavorava, lo picchiava, finché creava un vaso, un recipiente, un oggetto. E lui quando finiva di farlo diceva, ah, grazie mio Dio che mi ha aiutato, come se fosse, come se era una cosa che lo ringraziava il suo Dio. E in un certo senso l'oggetto acquisiva una certa impurità, perché era stato come dedicato, ringraziato il Dio. Allora, la Torah ci ha detto, quando voi prendete un oggetto nuovo, usato, nuovo, comunque, c'è un'impurità che va tolta prima di essere usato questo oggetto. E questa impurità si toglie quando si porta l'oggetto in mikve, perché come noi sappiamo, quando una persona diventa impura deve andare in mikve, in una vasca, in una specie di piscina, dove c'è un metro cubo su metro cubo di acqua più vana, eccetera, eccetera, lì si può purificare una persona, oppure uno può anche andare in mare, può andare anche in fiume dove c'è acqua naturale, oppure appunto in una vasca dove vengono raccolti, una vasca grande dove vengono raccolti 40 sa e di acqua piovana. Ebbene, in questo luogo uno può cascerizzare, può purificare, come vogliamo dire, un oggetto che è impuro, un oggetto che è comprato da un non ebreo. È importante da ricordare questo, che la prassi deve essere prima sterilizzare l'oggetto, se l'oggetto è stato usato prima, e poi portarlo in mikve. Fino al punto che alcuni dicono che se ha fatto l'inverso dovrebbe riportarlo in mikve dopo che l'ha sterilizzato, ovvero uno riceve degli oggetti, li sterilizza per evitare che ci siano qualsiasi problemi di maiale, di assorbimento di cose vietate, e poi dopo lui li porta in mikve. Se per sbaglio lui ha fatto l'ordine inverso, allora dopo che lui l'ha portato in mikve e l'ha voluto sterilizzare, a quel punto lui dovrà probabilmente riportarli in mikve secondo la pura opinione, se non gli è troppo difficile. Per cui ricordiamoci che oltre a portare il mikve, che prima va sterilizzato un oggetto se è stato usato prima. Allora, a questo punto abbiamo spiegato che cosa? Che un oggetto va portato in mikve se è nuovo, se invece non è nuovo va prima cascerizzato e poi portato in mikve. E adesso vedremo un po' di regole relative agli oggetti, quali oggetti si portano in mikve, come bisogna portare in mikve, eccetera, eccetera. Comunque il concetto di base di questo divieto è appunto il fatto che c'è un'impurità nell'oggetto di chi l'ha costruito, che questa impurità viene tolta solo portandole in mikve. A questo punto noi capiremo che se l'oggetto è stato fatto da un ebreo, allora non bisognerebbe portarlo in mikve. Ma se l'oggetto viene solo commercializzato da un ebreo, ma non viene costruito da un ebreo, allora questo non importa. Ci sono molte dei dettagli in questo argomento, ma questo è il concetto generale. Cosa bisogna fare per cascerizzare un oggetto? Prima di portarlo in mikve, di portarlo in un posto idoneo, ci sono dei posti particolari dove si può portare degli oggetti per purificarli. A Milano, per esempio, ce ne sono uno in via Guastalla, uno vicino a via Washington e uno al Tempio Noam dei Persiani in via Monte Cuculi. Bene, uno può portarlo, oppure c'è la scuola ebraica anche qui in via Selimaier, uno deve portare l'oggetto in questi posti per poterlo purificare. Se uno si trova al mare dove non c'è una micra, può portarlo in mare, dicevamo prima, o in fiume, o dove, dovunque c'è una raccolta di acqua viva che non è stagnante. Però prima di portarlo in micra deve fare le seguenti cose. Bisogna pulire bene l'oggetto e togliere tutte le sporcizie. Spesso c'è gli adesivi del prodotto, bisogna togliere gli adesivi. Spesso volentieri questi adesivi quando si tolgono rimane un po' di carta attaccata, bisogna togliere questa carta. Se l'oggetto è vecchio bisogna togliere la ruggine, perché la ruggine non permette che l'acqua tocchi bene l'oggetto. Per cui bisogna togliere qualsiasi cosa che possa ostacolare che l'acqua venga a contatto completamente con l'oggetto. Qualsiasi forma di etichetta, di colla, di ruggine, di qualsiasi tipo. Poi, specialmente quando fa freddo, bisogna tenere conto che quando uno va a portare gli oggetti in mikve e inizia lì a togliere le etichette, talmente fa freddo che per tutte le mani non funziona, non riescono a agire bene. Secondo delle volte c'è bisogno di alcol o di altri materiali per proprio togliere tutto ciò che potrebbe essere problematico. Per cui vi consiglio assolutamente di farlo prima di andare in mikve, di togliere qualsiasi eventuali tipi di colle e di adesivi. Ci sono dei casi in cui uno toglie completamente l'adesivo e rimane un po' di colla sotto. Ma una colla talmente irrisoria. Come dice che uno prova a togliere, ma rimane un po' appiccicoso, allora la colla rimane un po'. E uno potrebbe chiedersi, ma come faccio allora a togliere anche quel residuo di colla che è rimasto sotto, diciamo, fuori dal contenitore, dalla pentola? La legge dice, quando parla di mikve, di immersione in acqua, di purificazione, dice così. Se uno ha qualcosa addosso, parliamo dell'oggetto, l'oggetto è rimasto un po' di colla fuori. Siccome a lui questa colla, se si trova la colla, diciamo, sotto la pentola, sotto la padella, a lui questa colla non disturba, perché lui quando andrà a cucinare per un po' di volte, questa colla sparirà, sarà bruciata. Dice l'Allah, siccome questa colla sparisce e viene bruciata, per questa ragione, se rimangono dei piccoli irrisori residui di colla, nella parte esterna sotto la pentola, dove uno non guarda neanche perché va a contatto col fuoco, probabilmente non ci sono problemi e se non è perfettamente pulita può comunque portare le micre. Per cui il concetto di che l'oggetto sia pulito è molto relativo a quanto una persona valorizza quel tipo di sporco. Quel tipo di colla che rimane sull'oggetto quando uno toglie l'adesivo, se si trova all'interno dell'oggetto uno non lo userà per cucinare, per cui non va bene per le micre. Se si trova al lato dell'oggetto, dipende, se si trova sotto, quasi sicuramente non gli darà fastidio, perché lui lo mette, va a contatto col fuoco, la parte sotto esterna dell'oggetto. In base a quanto una persona valorizza e considera questo tipo di sporco, in base a questo sporco sarà, ostacolerà e sarà considerato come una chazza, un ostacolo, una qualcosa che interferisce. Adesso ci sono, ad esempio, delle bottiglie che uno ci lascia sopra regolarmente gli adesivi. Ad esempio, bottiglie di whisky, che c'è un grande adesivo dove c'è scritto il nome del prodotto, eccetera. E uno vuole usare questa bottiglia di whisky per riciclarla. Allora, siccome a lui non disturba questo tipo di adesivo, perché lui ci tiene, che okay, è un adesivo che viene, dove c'è scritto Johnny Walker o che ne so che cosa, allora non solo che non peggiora, ma anzi lo fa più bello, a questo punto uno può tranquillamente portare questa bottiglia in mikve senza dover togliere questo adesivo, perché l'adesivo non è un ostacolo. L'ostacolo, la chazza, che vuol dire ostacolo, nasce ed è relativa a un qualcosa che disturba il proprietario. Poi ci sono delle regole che dico che se non disturba il proprietario ma disturba la maggioranza del mondo, allora si fa secondo la maggioranza. Se non disturba il proprietario, non disturba neanche la maggioranza, però c'è una minoranza che lo disturba e lui è della minoranza. Allora in alcuni casi noi diciamo se lui è della minoranza e lui è il proprietario, allora è una questione di cazzità, disturba. Quando uno porta un oggetto in mikve deve fare una brachà, così come tutte le brachot che uno fa prima di fare una mitzvah. Fa la brachà che dice è Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, ovviamente dice il nome di Dio, io non lo dico perché non voglio dire il nome di Dio in vano. Poi dice Asher Kedishanu Mitzvotav Vetzivanu. Quando noi facciamo una benedizione sui cibi, non diciamo Asher Kedishanu Mitzvotav Vetzivanu perché è una benedizione sul cibo. L'aggiunta che si fa Asher Kedishanu si fa solamente quando si fa una mitzvah, perché noi diciamo Asher Kedishanu che ci hai santificato con le tue mitzvot. Se uno mangia una banana non sta facendo una mitzvah, per cui non deve aggiungere Asher Kedishanu. Uno può anche non mangiare un frutto, può anche non mangiare del tutto, non è obbligato. Asher Kedishanu si fa solo sulle mitzvot, per cui si fa Asher Kedishanu Tzav Zivano Alte Vilat Keli, per l'immersione dell'oggetto. Se sono tanti oggetti si dice Alte Vilat Kelim, degli oggetti. Adesso, su quale oggetto si fa una brachà? Adesso, non tutti gli oggetti devono essere portati in mikve e non tutti gli oggetti bisogna fare la brachà, come vedremo tra poco. Ci sono degli oggetti che non bisogna portare in mikve del tutto, cioè materiali tipo legno, tipo terracotta, non ricoperte di porcellana, non di vetro come la porcellana, ma solo terracotta, oggetti di pietra, tipo avorio, eccetera. Allora, oggetti che non bisogna portare in mikve, non si portano del tutto. Ci sono degli oggetti invece che sono dubbiosi, che si portano al mikve perché c'è un dubbio, ma non si fa la brachà. Come noi sappiamo che la brachà non si fa mai se è una situazione dubbiosa. Mentre i mikve si portano per sicurezza, ma comunque la brachà non si fa. Adesso, se uno ha sbagliato, e ha fatto la brachà e ha detto Alte Vilat Keli. Invece lui non ne ha uno, perché Keli vuol dire singolare, e lui ne ha Keli in tanti, è uscito d'obbligo comunque, perché durante che ha fatto la brachà ha detto Keli uno, invece lui ne ha tanti, non è la fine del mondo. Se lui ne ha tanti, veramente, però lui ha 10 piatti di porcellana, ripeto, sulla porcellana si porta il mikve ma non si fa la brachà perché c'è un dubbio se bisogna portare il mikve, nel dubbio non si fa la brachà. Lui ha un coltello e 10 piatti di porcellana, allora lui fa la brachà sul coltello, ma fa anche lì brachà keli perché? Perché il porcellana, non essendo sicuro di doverli portare il mikve, non può fare la brachà di kelim. Per cui non può neanche, non solo non dice kelim, ma non aggiunge neanche la parola. Non, visto che già stava facendo la brachà, potevo dire, vabbè, dice che lì, perché comunque dice che lì, poi più... No, la brachà dice non è così. Non bisogna fare la brachà dentro un luogo dove la gente sta svestita, neanche in un bagno, neanche dentro la camera dove c'è il mikve, perché noi sappiamo che non si può pronunciare il nome di Hashem se uno si trova in un posto dove la gente non è coperta, dove la gente sta svestita. Per questo la brachà si fa fuori dal mikve, poi senza parlare si fa direttamente il mikve e si mette dentro l'acqua. Adesso, come si mette l'oggetto dentro il mikve? Bisogna assicurarsi, come ho detto prima, che deve essere pulito, bisogna assicurarsi che l'oggetto non abbia né sporcizia né, diciamo, adesivo, ruggine, eccetera. Adesso bisogna assicurarsi che l'oggetto tocchi l'acqua completamente, in una sola volta. Se uno ha, ad esempio, un vassoio molto lungo, e non riesce a metterlo completamente dentro l'acqua, prima mette una metà, poi mette l'altra metà, e si assicura che tutte le due metà sono state dentro l'acqua. L'acqua dice che non va bene, perché? Perché per purificare un oggetto dal mikve, dentro il mikve, c'è bisogno che l'oggetto entri dentro l'acqua completamente in una sola volta, non a spezzettoni, non una volta, poi l'altra volta, l'altra metà. Per cui, per questa ragione, è importante assicurarsi che quando uno porta un oggetto in mikve, che l'oggetto entri completamente dentro l'acqua in una sola volta. Poi bisogna assicurarsi che quando lui porta l'oggetto dentro l'acqua, lo mette dentro l'acqua, l'oggetto tocchi completamente l'acqua. Ecco perché se lui lo tiene strato duro, il posto dove lui sta tenendo, l'acqua non arriva lì. Ecco perché c'è scritto nella Halakha che è meglio mettere le mani nel mikve prima di fare il mikve, bagnare nel mikve in modo che ci sia acqua nelle mani. Poi si mette dentro il mikve l'oggetto e si lascia un secondo, un mezzo secondo, una frazione del secondo, in modo che in quel momento quando lui ha lasciato l'oggetto, l'oggetto va a contatto con l'acqua completamente. Ovviamente nel momento che lui lascia l'oggetto deve assicurarsi che l'oggetto non tocchi per terra la base sotto del mikve. Per cui lo mette dentro il mikve, si assicura che tocca completamente tutte le parti e non tocchi per terra, poi lo lascia una frazione di secondo e poi lo riprende. C'è chi fa questa cosa qua tre volte, ce lo lascia tre volte per sicurezza, c'è chi lo fa almeno una volta, ognuno come si sente comodo, come preferisce, possibilmente sarebbe meglio farlo tre volte. Bisogna fare attenzione che se una persona prende diversi oggetti insieme, deve fare attenzione che gli oggetti non si toccano uno con l'altro, che ognuno sia tornato con l'acqua. Questo vuol dire che se una persona ha tante posate e vuole mettere le posate ad esempio in un cesto bucato dove l'acqua passa, questo è fattibile a condizione che non ci siano troppe posate attaccate una all'altro, perché se no a quel punto lì l'acqua non toccherà mai tutte le posate bene. Per cui bisogna preparare in modo che non si sovrappongano uno sopra l'altro, ma che sono tutte, diciamo, appartamente sono tutte per terra che non si toccano. Se uno ad esempio vuole usare una rete, allora lui prende l'oggetto, lo mette dentro l'acqua e uno può mettere la rete direttamente dentro l'acqua in modo che l'acqua, che tutte le posate vanno a finire sotto l'acqua e si cascherizzano con questa immersione. Come ha detto giustamente il nostro amico da Livorno, Michelino, che quando una persona mette l'oggetto dentro l'acqua, deve assicurarsi che va a contatto con l'acqua totalmente, per cui lo lascia un attimo e poi lo può riprendere, non deve lasciarlo che cada giù troppo, che gli sfugga dalle mani, può un attimo lasciarlo e riprenderlo. Alcuni dicono che se lui bagna le mani dentro il mikve, sono già bagnate le mani, allora avendo già addosso l'acqua del mikve, lui può lasciarlo e riprenderlo senza problemi, perché comunque è bagnato con l'acqua del mikve. È importante, in base a quello che diciamo anche adesso, che l'oggetto che si porta dentro il mikve sia un oggetto che è aperto. Per esempio, se uno porta una bottiglia chiusa, un bicchiere con un tappo, e l'acqua non può entrare dentro la bottiglia, il tappo, il bicchiere, quella non è che è stata cascellizzata. Per questa ragione, quando uno prende una bottiglia o qualsiasi contenitore, deve assicurarsi che ci sia un'apertura sufficiente in modo che l'acqua entri, oppure fare attenzione di non metterlo al contrario. Cioè, se uno prende un bicchiere e lo mette dentro il mikve con la bocca verso il basso, verso l'acqua, ovviamente lui entra molta aria dentro questo bicchiere e non necessariamente tutto il bicchiere viene a contatto con l'acqua, per cui non è kasher questo mikve. Adesso vediamo un attimo cosa succede se un bambino vuol fare il mikve. Allora, se c'è un adulto vicino a un bambino, il bambino può fare il mikve. Per quale ragione? Perché appunto il bambino segue le istruzioni dell'adulto. Questo discorso vale anche per quanto riguarda una donna a questo punto. Anche se lei non è obbligata con questa mitzvah, anche lei potrebbe fare la mitzvah nel momento che c'è un adulto. Il bambino può fare anche lui la bracha sul mikve, solamente che se uno vuole uscire d'obbligo per la bracha del bambino, questo non va bene. Per cui il bambino può fare il mikve, il bambino può fare la tvilà, può fare anche la bracha, ma non può fare uscire d'obbligo un adulto con la sua bracha, ovviamente, perché lui non è ancora ben mitzvah. Cosa succede se un bambino viene e dice: guardate, io ho fatto mikve di questi questi oggetti, sono tutti a posto. La Chassidut dice che non si può credergli quando lui dice: ho fatto questo mikve e questo mikve, finché lui non è adulto. E lui dice: quando ero piccolo ho fatto questa cosa qua, cioè quando lui diventa maturo e grande. Questo vale oggetti di metallo, però oggetti di vetro, si può credere una persona adulta, cioè si può chiedere a un bambino che se lui ha fatto attività di vetro, che sappiamo che il vetro c'è la mafalò, che c'è una discussione semina torame della banana. Allora, un bambino che non gli dai retro, non lo credi molto, questo vale per un mikve che mi darà sul metano, o sul vetro che mi darà banana, c'è un po' di dubbio, allora Chachamim hanno detto: ti permettiamo, ti diamo credibilità, sei credibile. Un bambino che è arrivato all'età di Bar Mitzvah, allora da quel momento in poi lui è credibile per dire: ho fatto questo Tfilat Kirim, questo non l'ho fatto Tfilat Kirim, cioè, non dirà bugie. Un oggetto che è stato fatto in immersione in mikve da un non ebreo. Però c'era un ebreo vicino a lui che lo guardava. Siccome l'ebreo supervisionava, in questo caso qua potrebbe anche essere portato l'oggetto da un, può essere stato anche immerso da un non ebreo perché c'era un ebreo sopra di lui che lo guardava. Ma se un non ebreo viene e dice: guarda, io ho fatto mikve questi oggetti da solo, senza che uno sia stato sopra vicino e l'ha visto, in quel caso lì non si può credere. E lui, non avendo il dovere di farlo, magari lui dice: sì, l'ho fatto, ma per lui non capisce l'importanza. Allora, per questa ragione, non si può mandare un non ebreo a fare mikve di Kelim, se l'ebreo non può controllarlo, se l'ebreo non può fare la bracha. Allora, questo, che lui vada a fare da solo, questo sicuramente non è possibile. Di Shabbat non si potrebbe fare Tevel Kelim, perché quando uno fa Tevel Kelim aggiusta un oggetto, e non si può aggiustare un oggetto di Shabbat. Se però uno ha bisogno di un oggetto urgentemente per Shabbat e lui vuole usarlo e c'era l'oggetto ma non può usarlo, cosa fa? Allora lui dà l'oggetto come regalo al non ebreo. Poi dirà: senti, l'oggetto che ti ho dato in regalo me lo puoi prestare? E lui lo impresta. In quel caso lì lui può utilizzare il Shabbat, perché così come quando noi andiamo al bar, possiamo bere dei bicchieri, a prescindere dal discorso di Halal Israel, di Kashrut, eccetera, noi possiamo bere dei bicchieri che usano al bar, per quale ragione? Perché anche se sono stati fatti i Tfilat di Kelim, l'obbligo di Tfilat Kelim è solo per gli oggetti di un ebreo. Oggetti di non ebreo non hanno il dovere di Tfilat Kelim. Per questo, allora, una persona che vuole usare un oggetto che gli è stato dato poco prima dello Shabbat, non ha fatto in tempo a sterilizzarlo, cosa fa? Lo dà in regalo a un non ebreo, diventa di proprietà di un non ebreo, per cui non c'è più l'obbligo di portarlo a mikve, e poi dice: scusa, me lo impresti per favore? Lui lo impresta da un non ebreo e può usarlo di Shabbat. Però Shabbat portare a mikve è un problema. Ci sono degli altri metodi per fare attività di Kelim di Shabbat? Ad esempio, se uno ha un oggetto che si usa per andare a riempire l'acqua. Allora lui lo porta al pozzo per riempire l'acqua, ma in realtà lui lo immerge per purificarlo. Adesso non si accorge perché lui sta usando un oggetto che è usato per tirare sull'acqua. Ripeto l'ultimo caso, come mi è stato chiesto qua sulla chat. Se una persona vuole portare ai mikve degli oggetti, non può farlo di Shabbat perché non può aggiustare un oggetto di Shabbat. Consideriamo che non c'è problema di trasporto in Israele, dove c'è l'Eru, non ha problemi di trasporto, c'è solo problemi di portare mikve un oggetto. Lui ha bisogno urgentemente. Se è un oggetto che viene di solito usato per andare a intingere l'acqua, per esempio, da un pozzo, lui lo va a intingere nel pozzo, lo butta dentro l'acqua e lo usa. Questo cosa comporta? Questo fa vedere che lui, cioè questo dimostrerebbe che lui non ha messo l'oggetto nell'acqua per metterlo in mikve e purificarlo, ma lui l'ha messo in acqua perché è il suo modo normale di essere utilizzato. Per cui se l'oggetto si usa in quella maniera si può portare in mikve. che si può immergere nell'acqua, facendo pensare che lui non l'ha messo nell'acqua per purificarlo, invece l'ha messo nell'acqua perché è andato a intingere l'acqua e quello è l'utensile per intingere l'acqua. Questo è il concetto che vi ho detto prima. Abbiamo detto che se una persona utilizza un oggetto che gli è dato un non ebreo, oppure va mangiato un non ebreo, non è un problema, lui può mangiare senza problemi perché il non ebreo l'ha fatto e non richiede nessuna cascellizzazione. Se per caso una persona va a mangiare in un locale di un ebreo, in un chiosco, in un ristorante, il ristorante è kosher, però non è sicuro se il proprietario ha fatto Tfilat Kelim. Dice la Halakha, siccome il proprietario del ristorante non ha comprato questi oggetti per se stesso, per usarli lui stesso, ma li ha comprati per essere usati nell'albergo, nel ristorante, eccetera. Poiché questi oggetti non sono stati comprati per essere usati in maniera personale, allora per questa ragione si possono usare questi utensili e consumare del cibo in questi utensili anche da un ebreo. Perché sarebbe come uno che affittasse questi oggetti. Uno che affitta un oggetto, anche se lo affitta da un ebreo, è esente di portare il mikveh. Per cui chi va in un ristorante è come se affittasse un oggetto. Chi affitta non deve pagare, non deve portare il mikveh, per cui la Halakha dice che appunto un ristorante, se lui non ha portato gli oggetti in mikveh, non è la fine del mondo. Ovviamente meglio di no, ma non è la fine del mondo. Vediamo un attimo adesso quali oggetti bisogna portare in mikveh. La Torah mi parla di oggetti che sono metallo. E il Talmud spiega tutti gli oggetti che sono come il metallo, ovvero che si sciolgono col calore. Per cui tutti i tipi di metalli sono obbligati di essere portati in mikveh secondo la Torah. Sul vetro c'è una grande machloket nel poskim se è obbligatorio di portare in mikveh nella Torah o della Banan. Comunque il vetro sicuramente bisogna portare in mikveh senza neanche un dubbio. L'unico dubbio è se mi darà banale meno la Torah. La differenza cos'è? La differenza è che se noi diciamo che se un oggetto bisogna portare mikve mi darà banale, un oggetto di vetro, e se non mi darà banale, io ho un dubbio se è stato portato mikve o no quell'oggetto, allora io dico il dubbio della banale si può facilitare. E se è un obbligo della Torah di portarlo in mikve, allora io dico un dubbio della Torah, c'è bisogno di rifarlo. Per cui è molto importante capire se è un oggetto di vetro e si considera che è l'obbligo di vedere a banan, nel dubbio una persona, un oggetto che è obbligatorio di portare mica secondo della banan, se c'è un dubbio non deve riportarlo, mentre qualcosa che è naturale nel dubbio deve rifarlo. Allora, grazie per la considerazione che anche il vetro è obbligatorio in Torah, per questa ragione tutti gli oggetti che si sciolgono, che sono malleabili, sono obbligatoriamente portabili in mikveh secondo la Torah. Il vetro probabilmente è anche in Torah perché il materiale del vetro si scioglie, cioè è malleabile. Per questa ragione molto vogliono dire che anche la plastica è obbligatoria in Torah, perché la plastica è anche malleabile. Solo che molti dicono la plastica, però non c'entra niente con metallo. Cioè, già il vetro è spinto, ma c'entra con metallo, ma proprio plastica, molte opinioni dicono che non bisogna portare mikveh del tutto. Una volta portavo la plastica, poi smetto, poi ripreso, ognuno dice sì, no, no, sì. La verità, vera verità, che secondo le opinioni non è obbligatorio portare la plastica. Se uno vuole portarla comunque non può fare la bracha, perché nel dubbio non può fare la bracha. Per cui tutto ciò che è terracotta, avorio, tutto ciò che ha a che fare con materiali non malleabili, che non si deformano col calore, che non diventano elastici col calore, tipo anche il legno, che non diventa elastico. Allora, ricordiamoci questa halakha che dice che solamente metalli malleabili, non terracotta, non tutto ciò che è legno, eccetera, eccetera, avorio, eccetera. Qualche domanda? Uno che compra degli oggetti per regalarli per un matrimonio, per un bar mitzvah, eccetera, e lui è preoccupato che forse chi riceverà il regalo non lo porterà in mikveh. Allora lui dice, ma magari lo porto io così evito di causare che lui riceva un regalo da parte mia, che lui farà un peccato perché non lo porterà in mikveh, io sono stato quello che gli ho regalato questo oggetto, è come se io avessi causato che lui lo usasse. Così. Allora, la Chiesa dice che se un oggetto viene acquistato per essere dato a qualcun altro, allora se colui che lo compra lo porta in mikve prima di regalarlo, questo non serve a niente, perché lui non lo compra per usarlo lui, ma per dare il regalo a qualcuno. Per cui lui non ha l'obbligo di portarlo in mikve, perché lui non volendolo usare non ha un obbligo, perché solo chi lo vuole usare ha l'obbligo di portarlo in mikve. Per cui quello che pensa di portarlo in mikveh, cioè quello che lo vuole regalare, anche se lui lo vorrà portare in mikveh, non servirà a niente, non potrà anche dire la bracha, perché appunto non è così chiaro, ma comunque non può portarlo in mikveh perché non servirebbe a niente, perché il mikveh va portato solo da qualcuno che è obbligato di portarlo in mikveh. Adesso, se una persona compra un nuovo oggetto e vuole portarlo in mikveh, può usarlo una prima volta? Le poschim dicono che, così come gli oggetti usa e getta, tipo contenitori di alluminio, come lo mette in forno, non li porta mica. Pur essendo l'alluminio un oggetto, un materiale che si scioglie, come mai si può fare questo? Perché l'alluminio si usa una volta sola e poi si butta. Al massimo si ricicla un'altra volta, ma poi si butta. Ed è per questa la ragione che l'alluminio non bisogna portarlo in mikveh, perché uno comunque lo usa una volta e poi lo butta, per cui non è un utensile consistente. In base a questo molti vogliono dire così, che se io compro un nuovo oggetto posso la prima volta o le prime volte utilizzarlo, perché comunque quell'oggetto, se l'avessi usato una volta sola, non avrei dovuto portarlo in mikveh. Adesso che lo userò più volte, la prima volta lo considero come se fosse la prima volta che poi lo butto, poi dopo lo porto in mikveh. Questa è una teoria molto diffusa ed è anche sbagliata. E la spiegazione è molto semplice. Se io ti prendo un oggetto e lo vuoi tenere tanto tempo, allora tu lo usi la prima volta, ma la prima volta che lo usi non è un uso temporaneo perché lo vuoi buttare, ma perché è la prima volta. Allora, la prima volta di un oggetto, di un uso regolare, è considerato sempre uso regolare. Do un esempio dell'alakot di Mezuzah. Una persona ha il dovere di mettere la Mezuzah dopo 30 giorni che si trova in una casa. Dicono i poskim, questo vale solamente se lui è in affitto. Ma se lui ha comprato casa, allora i 30 giorni sono superflui. Perché? Perché tutto il discorso dei 30 giorni è per dimostrare che lui non è temporaneo ma è fisso. Dopo 30 giorni diventa fisso e deve mettere il mezuzot con Bracham. Se una persona invece ha comprato casa, sicuramente non è temporaneo ed è fisso lì, perché è comprato, è sua proprietà. Allora, dal momento che lui entra dentro, da quel momento lui deve subito mettere il mezuzot. Il concetto dei 30 giorni è valido solo se lui è temporaneo, solo se lui è in affitto. Questo vale anche per quanto riguarda i filatelie. Se uno prende un oggetto di alluminio, usa getta, e lui lo usa una volta, due volte, poi lo butta, non deve portarlo in mikveh. Se uno poi invece prende un'altra cosa, un altro tipo di oggetto, che lo usi regolarmente, che è un oggetto non che lo butti, ma una pentola, non posso, secondo molte opinioni, dicono, ma come fai a usare una volta, puoi dire, è la prima volta, come l'usa getta? Quello lì è un uso getta, è come uno che ha affittato una casa, che deve aspettare 30 giorni, deve dimostrare che lui abita lì per dover mettere il mezuzot, deve dimostrare che lui lo usa per portare il mikveh. Ma se l'ha comprato l'oggetto ed è suo, questo caso diverso, perché lui non deve dimostrare che lui è fissile, perché è convertito, più fissile di così è convertito a casa. In questo caso, secondo molti poskim, bisogna fare Tfilat Kelim prima di usarlo la prima volta. Per cui Tfilat Kelim che si fa su un oggetto è meglio che si fa neanche, cioè senza neanche usarlo neanche una volta. Adesso, quali oggetti, adesso abbiamo parlato di quelli materiali, abbiamo detto quando si può fare un Tfilat Kelim, in qualsiasi momento della giornata, giorno e notte, non di Shabbat, a meno che l'oggetto può essere utilizzato, camuffato, come se fosse un uso di Shabbat. Adesso vediamo un attimo di capire quali oggetti vanno operati in Mikve. Se uno ha dei contenitori, dei vassoi che non sono di plastica, perché abbiamo detto che la plastica è una grande, diciamo, humra, è una cosa più importante in Mikve. Dei contenitori che non vanno operati con il cibo, tipo un vassoio dove uno ci mette sopra le tazzine di tè per portarle a servire. Questo vassoio se non va a contatto col cibo, ma solo con le tazze del tè, non bisogna portarlo in Mikve. E questo vale per tutti gli oggetti che non toccano il cibo direttamente, non bisogna portarli in mikve. Per cui un oggetto che per essere portato in mikve deve essere o toccare il cibo, tipo non so, un contenitore che raccoglie la frutta, che raccoglie, per cui o deve essere un oggetto che tocca il cibo o si cucina il cibo dentro di esso, ma tutti gli oggetti che se vengono solamente per contenitori, per contenere qualcos'altro, che cos'è, che non toccano direttamente il cibo, non bisogna portare in mikve, anche se sono di metallo. Una volta si usava riciclare le scatole, le latine delle scatole, per mettersi dentro le matite, per esempio. In questo caso qui, quel portamatite bisognerebbe portarlo in mikve, quel porta, scusatemi, bicchiere, portalatino, un latino, quel che è, bisogna portarlo in mikve prima ancora di usarlo, perché una volta era normale e comune usarlo per diventare un oggetto. Oggigiorno, siccome non è per niente normale, è così comune, allora per questa ragione, se uno lo vuole usare un paio di volte non è un problema, perché dopo lo butta. Se uno lo vuole usare in maniera regolare, in questo caso deve portare il mikve prima ancora di usarlo. Per cui abbiamo spiegato quando si fa il mikve, su quale oggetto si fa il mikve, quale bracca si fa il mikve. Prima di Pesach si usa vendere il chametz a un ebreo. Molti nel contratto di vendita del Chametz mettono che loro vendono anche gli oggetti di Chametz, le pentole di Chametz. Se per caso colui che fa il contratto di vendita è un rabbino poco esperto, e lui per salvaguardare i suoi discepoli, i suoi membri, lui scrive nel contratto di vendita che lui vende anche gli oggetti, ebbene, se lui, una persona, vende un oggetto, una pentola a un goy, prima di Pesach, quando lui la riprende dopo Pesach, deve portare in mikve, perché lui ha acquisito un oggetto fatto da un goy, cioè che era di proprietà di un ebreo. Allora, per questa ragione, c'è scritto chiaramente nel poskim, ed è anche comunemente usato, che la persona che vuole vendere il chametz di Pesach a un ebreo, faccia attenzione di non scrivere gli oggetti, perché sennò bisogna portare in mikve, ma di scrivere il chametz che ha assorbito dentro gli oggetti che lui ha. Per cui lui allude solamente a quello che è stato assorbito dentro gli oggetti, non che lui ha venduto gli oggetti, gli utensili, le pentole stesse. Questo è il problema.